Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Secondo il proprio della Chiesa di Gerusalemme, celebriamo oggi la memoria di San Mosè, l'amico di Dio. Ci rivolgiamo a Lui, invocando dal Signore la grazia e la pace per noi, per tutti i popoli, per quelli che sono qui, per quelli della Terra Santa. Chiediamo perdono del nostro peccato.
Dal libro del Deuteronomio, al capitolo 34. Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e il Negev, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Poi fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 3, i versetti dal 7 al 18. Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è più a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma le loro menti furono indurite. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane, non rimosso, quando si legge l'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore, ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero a Gesù: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore.
Ecco Mosè, l'amico di Dio con il quale Dio parlava faccia a faccia, il servo fedele che ha condotto il popolo nel deserto fino alla terra promessa. Anche noi siamo in cammino verso la meta, la terra promessa, che è Gesù stesso. Ci affidiamo dunque alla guida di Mosè, noi, tutti gli uomini, tutti i popoli, il popolo di Israele, tutti gli uomini, perché giungano alla meta che Dio ha preparato per tutti.
Il modo in cui l'autore del Deuteronomio presenta la morte di Mosè rimane un mistero. E io immagino che abbia proprio questa intenzione per collocare l'ultima pagina, cioè il racconto della morte, nel suo contesto, nel contesto, diciamo, del racconto, dei discorsi di Mosè, perché questo è il Deuteronomio, bisogna leggere quel testo straordinario al capitolo terzo del Deuteronomio, versetti dal 23 in avanti, pochi versetti, in cui Mosè stesso, l'autore, mette in bocca a Mosè il racconto di quello che successe, la sentenza di Dio anche su Aronne e su di lui, che lui non sarebbe entrato nella terra come punizione. E il testo è straordinario per questo motivo, perché Mosè racconta che supplicò il Signore perché il Signore gli facesse passare la terra, perché passasse sopra. Evidentemente, se dice questo, Mosè vuol dire che riteneva possibile, perdonabile. Mentre Mosè ha ottenuto per Israele il perdono di Dio per cose ben più gravi, in questo caso, lì in quel testo lì, Mosè ricorda che Dio si adirò con lui e gli disse: basta, non aggiungere un'altra parola su questo argomento, letteralmente. Sali sul monte, guarda, perché tu non vi entrerai. E qui vediamo, alla fine del Deuteronomio, vediamo il racconto di quello che è successo, insomma, del Mosè mise in pratica questo. Quindi rimane proprio misterioso questa... Mosè non ha capito il motivo per cui Dio gli ha impedito, ha mantenuto fermo la sua punizione, la sua sentenza. Ecco, quindi qui si sono molto interrogati, naturalmente, su questo. E una risposta, sono possibili tante risposte, una risposta è quella della solidarietà che Mosè ha sempre avuto col suo popolo. Mosè è sempre rimasto solidale col popolo peccatore. Si è sempre messo dalla parte del popolo quando era necessario, e anche qui, anche è solidale con la punizione caduta sulla generazione del deserto, perché nessuno poteva entrare salvo, ecco, Giosuè. Insomma, io ricordo che, per concludere, c'è un midrash, il midrash Agadole, un midrash di tradizione yemenita, che spiega così questo mistero, rifacendosi a Isaia 53, dicendo: intercedeva per gli altri, eccetera. Cita Isaia 53, l'ultimo versetto, versetto 12, per spiegare, per intravedere il mistero di questa morte e di questo motivo per cui Dio non ha dato spiegazioni a Mosè e ha mantenuto fermo la sua decisione.
Dice solo: il Signore si adirò con me per causa vostra e non mi esaudì.
Ho visto anche molto, molto singolare, molto accentuato, che Mosè, quando muore per ordine di Dio, sulla bocca di Dio, il Signore, insomma, quando morì per ordine del Signore, è il Signore che lo fa morire. E Mosè, nel pieno del suo vigore, 120 anni, non gli erano venute meno le forze, era pieno dello spirito di saggezza, anche lui, come, e quindi anche questo fa parte della... Però questo non... Con questo non entrerà nella terra promessa. Non muore per vecchiaia, per cui anche se ha 120 anni. E la cosa che mi aveva colpito è che ritroviamo di nuovo, alla fine del capitolo 32, l'annuncio della morte di Mosè. Questa volta Dio gli dice: sali sul monte, perché siete stati infedeli, tu e Aronne, in quell'episodio nelle acque di Meriba, a Cades, nel deserto di Sin, e non avete manifestato la mia santità in mezzo agli israeliti. Quindi è un po' misterioso questo, perché la morte di Mosè è spiegata in modi diversi, per causa vostra o per infedeltà vostra, quindi ci possono essere tradizioni, ci sono tradizioni diverse. Ma la cosa che mi aveva fermato di più è che in mezzo a quest'ordine e al racconto della morte di Mosè ci stanno le benedizioni di Mosè. Molto bello. Questo è l'ultimo atto di Mosè. E forse tutto il brano, come suggeriscono diversi, va letto, non so, il capitolo 34 andrebbe letto a partire dal versetto 48, il capitolo 32 con l'ordine, con quello che Mosè fa, le benedizioni, con il quale Mosè benedice Israele prima di morire. L'ultimo atto che fa parte della, è l'ultima cosa che compie Mosè prima della sua morte, fa parte della, del suo vigore col quale muore, la solidarietà verso il suo popolo.
Anch'io ricordavo ancora un altro passo, che è quello di Numeri 27, che appunto anche lì viene ricordato l'ordine del Signore: sali su questo monte, e quando l'avrei visto la terra sarei riunito ai tuoi padri, e perché vi siete ribellati contro il mio ordine, tu e Aronne, nel deserto di Sin. Lo volevo ricordare perché in questo passo di Numeri c'è la risposta di Mosè, versetto 15. Mosè disse al Signore: Signore Dio della vita di ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. E il Signore risponde: prenditi Giosuè, figlio di Nun. E mi pareva anche questo un aspetto molto bello di questa preoccupazione di Mosè. Cioè che il brano di Numeri dicesse anche la preoccupazione poi per il popolo. Ricordati del tuo popolo, dagli una guida perché non sia un gregge senza pastore.
Dico una cosa che mi è venuta in mente veramente adesso, pensando a quel versetto che dice: lo seppellì nella valle, nel paese di Moab, nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Ho sempre sentito dire dai commenti dai commenti anche che ho letto, che si insiste su questo perché si vuole impedire un culto di Mosè, che è stato il più grande dei figli, insomma il più grande dei profeti, Mosè il profeta del prodigio del Mar Rosso. Per questo anche nel rito della Pasqua non è mai citato, l'autore della Pasqua è solo Dio, non si cita mai nella Gadà di Pasqua Mosè. Questa è una cosa che insistono molto a dire. Io ho pensato anche un'altra cosa: lo seppellì nella valle, nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mi è venuto in mente quel versetto della lettera agli Ebrei che dice di Enoch, citando Genesi 5, fu trasportato via in modo da non vedere la morte e non lo si trovò più perché Dio lo aveva portato via. In un certo senso, come la tomba e il sepolcro testimoniano la morte, c'è Pietro che dice: il giorno di Pentecoste mi sia lecito, fratelli, dirvi francamente che Davide morì e fu sepolto ed è la sua tomba è ancora tra di noi. E così Mosè non si sa dove sia la sua tomba, è quasi una testimonianza della sua vita, che lui è ancora vivo in Dio. E infatti, come Elia, che non vede la morte, lo si trova accanto a Gesù nella trasfigurazione.
Anch'io dico una cosa che ho pensato adesso, e cioè ci sono tanti segni di un'attenzione particolare di Dio a Mosè. Anche a me aveva colpito che dico lo seppellì nella valle, non espresso il soggetto. Io ho sempre pensato che è Dio che lo seppellisce, e mi sembra molto bello, così come dice che Mosè muore sulla bocca di Dio. Ci sono tanti segni di un amore particolare di Dio per Mosè, una cura veramente singolare. E allora questa morte non riesco a sentirla come una punizione, non l'ho mai sentita così, come una punizione, anche se ho letto anch'io i numeri, però mi è sempre sembrato un grande dono essere lì a cavallo, cioè rimane un segno, non lo so, lo sento come se unisse la terra santa, l'eredità, tutto quello che significa l'elezione di Israele, fosse come un ponte, e invece quello che sta al di là del Giordano, tutta la realtà delle genti. E quindi mi sembra una morte molto bella, voluta da Dio, e un segno, mi è venuto in mente appunto quello che dice la lettera agli Efesini, che Gesù è la pace, che fa pace fra i due. E questa morte l'ho sentita un po' così, essere lì fra i due.
C'è anche un versetto del Salmo 106, anzi due versetti, che interpretano questo mistero di questa morte. Al versetto 22-23 dice che Dio avrebbe sterminato il popolo se Mosè, suo eletto, non si fosse posto sulla breccia di fronte a lui per impedire alla sua collera di distruggerli. Ma poi sotto, al versetto 32, dice: lo irritarono anche alle acque di Meriba e Mosè fu punito per causa loro, perché avevano amareggiato il suo spirito ed egli aveva parlato senza riflettere. E anche in questo a me sembrava proprio molto immagine e profezia, e legato appunto è già stato citato Isaia 53, anche qui è l'intercessione di Mosè che poi di fatto paga, fu punito per causa loro, dice il Salmo. E mi sembra bellissimo che poi nella trasfigurazione Mosè è nella terra promessa e parla con Gesù del suo esodo, e quindi mi sembrava che fosse proprio molto esplicita la partecipazione a questo mistero.
Ancora ci rivolgiamo a Mosè, chiediamo la sua intercessione per noi, per tutti gli uomini, perché ci conduca alla terra promessa, quella definitiva. Rivolgiamo al Padre delle misericordie le nostre suppliche, diciamo: ascoltaci, Signore.
Allora preghiamo per l'intercessione di Mosè oggi per tutta la Chiesa, in particolare per coloro che sono chiamati a condurla nel corso del tempo verso l'incontro con il suo Signore, perché siano fedeli, come Mosè è stato fedele in tutta la sua casa. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo perché lo Spirito del Signore ci aiuti sempre a comprendere la sua parola, la sua volontà, i misteri del suo agire, perché ci dia forza e coraggio per affrontare ogni passo che dobbiamo compiere. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, in particolare per le comunità del Medio Oriente, per le sedi del Medio Oriente. Chiediamo al Signore l'intercessione di Mosè, anche l'intercessione di Athos, che riposa lì, in quel luogo, per comprendere che cosa è bene fare. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i poveri, per tutti coloro che sono colpiti dalle avversità, dalla guerra, dalle tribolazioni che non sono così diffuse fra tutti gli uomini allo stesso modo. Noi in qualche modo ne siamo preservati. Chiediamo al Signore che li sostenga, li aiuti, che li liberi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi ricordiamo il matrimonio dei Montanari, preghiamo per loro, per i figli e i nipoti, e si ricorda anche la morte di Mafalda, che molti di noi abbiamo conosciuto, i primi, insomma. E preghiamo, chiediamo a lei anche l'intercessione per il nostro cammino, il cammino della nostra comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per Marun, per Amjad e per quanti il Signore volesse inviare alla nostra famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Si ricorda anche la beatificazione e la canonizzazione della Madre Teresa di Calcutta, quindi preghiamo per le loro figlie e per tutta l'India, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo anche Agnese Maria e Sumaya e la loro prossima venuta fra di noi, perché il Signore la benedica, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ringraziando ancora per la nascita di Alice, preghiamo per Margherita, perché Margherita Monzali, perché si riprenda bene e in fretta, e anche preghiamo per Rodolfo e Morena, che non possono essere qua con noi, sono coi bimbi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutti i giovani che si sposano in questi giorni, in queste domeniche, in queste settimane. Io chiedo una preghiera per mio nipote Luca, figlio di Giovanni e Lucia, che si è sposato ieri, perché possano veramente camminare nelle vie del Signore come desiderano, possano perseverare. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per questa nostra giornata conclusiva del Consiglio di coordinamento. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le famiglie ferree mandaranno, per il loro passo domani in comunità, per tutte le celebrazioni delle nostre case, per tutti coloro che condividono con noi la lezione, la lettura della scrittura e anche la celebrazione delle nostre eucaristie. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Per quelli che sono più vicini all'incontro col Signore e anche per noi, perché ci sia accanto in quel momento supremo, per tutti i defunti preghiamo. Ascolta, Padre Santo, le nostre suppliche ed esaudisci, che vivi e regni nei secoli dei secoli.